Un caro saluto agli amici di Live Mercati, siamo rientrati qui in studio su Radio Incontri in Blu. Oggi è mercoledì e stiamo attendendo con trepidazione quello che saranno gli sviluppi di oggi e domani, perché abbiamo degli appuntamenti estremamente importanti ai cui sarà interessante vedere come i mercati reagiranno. Intanto guardiamo quello che è stata la settimana appena trascorsa, una ulteriore settimana all'insegna di acque tranquille nei mercati. I principali indici mondiali, sia europei, quelli americani, ma anche la riapertura cinese, perché ricordiamolo, sono stati chiusi quei mercati una settimana per il loro capodanno, inizia l'anno del coniglio, una parentesi che apro volentieri, perché l'anno del coniglio è, nella simbologia, diciamo così, cinese, un animale che ha tranquillità, che ha ambizione, che ha fortuna, simboleggia, diciamo, la responsabilità, la forza d'animo, ed è proprio quello che la Cina sembra di avere bisogno, perché viene da un anno estremamente turbolento, fatto di lockdown, fatto di ripetuti shock economici che evidentemente hanno fortemente impattato su quella economia che ci aveva abituato a decadi di crescita importante su base annua. Evidentemente Xi Jinping, al suo terzo mandato, ha raccolto quelle che sono le istanze del suo stesso partito, in un certo senso, ma anche comunque del mondo economico cinese, e ha così d'amblè abbandonato la politica zero Covid. Quindi torniamo sugli indici. Molto bene l'Italia con il FTSE MIB, molto bene l'Eurostock 50, quindi molto bene l'Europa, bene l'America con Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq, che sono andati piuttosto bene, bene anche l'Europa continentale, Francia, Germania, ma anche Spagna molto bene, e ha riaperto Hong Kong con l'Hang Seng che sta tirando la carretta, come si dice, sta riaprendo molto forte. Vedremo appunto poi la Cina continentale e le piazze appunto di quell'area geografica lì. Dicevo, appuntamenti importanti in settimana, assolutamente sì. Indice dei prezzi al consumo in Europa, quindi la famosa e famigerata inflazione, il dato europeo. A seguito di questo, la BCE ci illuminerà su quello che sarà l'ulteriore decisione del rialzo dei tassi. C'è chi sostiene ancora 50, chi 25, ma staremo a vedere quello che succederà. Stessa cosa per l'America, dove appunto si attende la decisione sui Fed Fund e quindi sul rialzo dei tassi di interesse anche americani. Una notazione importante: c'è stata in questa settimana la bomba esplosa, diciamo così, sulla questione dei tank da mandare in Ucraina, e come mi è capitato più volte di dire, i mercati anticipano e incorporano nei prezzi delle azioni, negli strumenti quotati, negli indici, quello che si aspettano che accadrà, e tendono ad eliminare quello che in un certo qual modo hanno già apprezzato, già deciso che non impatterà, a meno che non ci sia una violenta, decisa impennata, in questo caso per esempio delle ostilità. Ecco, la questione dei carri armati, che pure da un punto di vista geopolitico, geostrategico, di rapporti, ha fortemente scosso tanto l'opinione pubblica quanto comunque il dibattito politico istituzionale europeo, sui mercati non ha minimamente impattato. Cioè, la questione Russia-Ucraina per il momento è fortemente messa da parte. Ci auguriamo che lo possa essere anche evidentemente nei fatti, e che si possa arrivare quanto prima a una soluzione pacifica dello scontro. Questo, per carità, è la preghiera e l'augurio di tutti, evidentemente. Quindi questa sera, mercoledì e domani, appuntamenti importanti per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda l'America, sui tassi Fed Funds e anche sui tassi BCE. Prima di andare nel cuore della nostra trasmissione di oggi, sentiamoci il primo pezzo musicale. Siamo rientrati in studio qui su Live Mercati. Oggi è mercoledì 1 febbraio. Ci siamo lasciati appunto con gli appuntamenti importanti di questa settimana, in particolare oggi e domani, due giornate molto importanti relativi appunto a quello che è attualmente il market mover per eccellenza, quindi le decisioni di politica monetaria delle banche centrali e il dato sull'inflazione rispettivamente americano e europeo. Ci sarà quello europeo. Ma voglio dedicare questa parte centrale di Live Mercati di oggi al rapporto del 2022 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane che Consob pubblica nell'inizio dell'anno, relativo chiaramente alle indagini fatte nell'anno precedente su un campione di circa 1500 persone rappresentativo appunto delle famiglie italiane. Si fanno domande relativamente a quelle che sono le tematiche più importanti di base della pianificazione finanziaria e più in generale dell'investimento finanziario. Poche luci, molte ombre, ma partirei dalla luce perché gli investitori sembrano appunto sempre più consapevoli della necessità, dell'importanza di innalzare o comunque di accrescere le proprie conoscenze e competenze e si dichiarano disposti appunto ad approfondire questi temi. E lo fanno guardando al mondo degli intermediari finanziari, quindi al mondo al quale io appartengo, il che mi fa piacere perché evidentemente forse questo spazio di approfondimento che la radio dedica alla cultura finanziaria probabilmente qualche nota positiva la può avere anche in questo senso. Poi chiaramente gli intervistati guardano anche alle istituzioni pubbliche come interlocutore d'eccellenza per accrescere evidentemente la cultura finanziaria nel pubblico e anche alla scuola. E per la verità io dico che scuola e istituzioni pubbliche potrebbero creare proprio delle sinergie con il mondo degli intermediari finanziari proprio per portare anche questa tematica che non è così semplice da affrontare perché rischia di essere sempre, come dire, noiosa e molto tecnica, per cui si deve cercare di dare un taglio che sia come dire, al passo con i tempi rispetto a quelle che sono le novità, per esempio, della digital finance e quindi di tutto quel mondo che si sta sviluppando nel digitale, ma anche andare a quello che è il pratico, quindi a cosa mi serve capire come pianificare. E entrando appunto nel vivo di quelle che sono state le domande, si scopre che le conoscenze finanziarie non sono ancora sufficientemente diffuse. Per esempio, il concetto di diversificazione dell'investimento è compresa circa da una persona su due degli intervistati. E anche rispetto agli strumenti finanziari, quindi conto corrente, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, è una percentuale sotto il 60% che ne capisce le caratteristiche differenti. E anche la, diciamo così, dimensione del rischio finanziario è compreso da circa, a seconda delle fasce di età, da 1 su 3 a 1 su 2 degli intervistati. Quindi, diciamo, c'è molto da lavorare anche sui concetti di base. Un punto d'attenzione, e mi fa piacere che sia stato rilevato in questo rapporto e parlarne in questa occasione perché ne ho parlato tantissime volte nelle puntate dello scorso anno, ma anche ho avuto modo nelle puntate di questo anno, il concetto di inflazione che sembra essere compreso, cioè cosa fa l'inflazione al risparmio ma anche al reddito degli italiani, è compreso da circa il 65% del campione degli intervistati. Il che è oggettivamente un po' basso, perché è fondamentale comprendere come alcuni strumenti, mi riferisco al conto corrente, ci accompagnano un po' per tutta la vita, e quindi non comprendere che il conto corrente in tutte le sue forme, nel lunghissimo termine nel quale uno è obbligato ad averlo perché si riscuote lo stipendio, perché si riscuoterà la pensione, non capire che non protegge dall'effetto erosivo che l'inflazione ha sulla capacità d'acquisto del nostro risparmio è una cosa seria che va capita per tempo. C'è invece, e qui è oggettivamente un pochettino preoccupante, una tendenza maggiore a andare a cercare facili fortune, per esempio nel mondo che oggi va tanto in voga delle criptovalute. Quindi gli italiani si connotano per essere più degli scommettitori che non dei pianificatori finanziarie. Questo non è tanto da italiani, perché quell'atteggiamento correttissimo di risparmio che padri e nonni nostri hanno avuto nell'Italia del boom economico era perfetto in un'Italia appunto del boom economico, con un debito su PIL totalmente diverso, con logiche di globalizzazione totalmente diverse e con anche una crescita economica totalmente diversa. Quindi si trovavano strumenti di investimento che largamente proteggevano all'inflazione senza un'esposizione del rischio o di volatilità in termini di controvalore dell'investimento così marcate, e tanto bastava il lavoro, il risparmio, compravo la casa, ne compravo una seconda e avevo fatto il mio lavoro. Oggi non è così, oggi il nostro risparmio deve essere impiegato in forme di pianificazione finanziaria che diano la giusta redditività nel tempo, ma che soprattutto siano funzionali al raggiungimento dei nostri obiettivi di vita. Quindi a questo serve fondamentalmente conoscere, comprendere i concetti di base della pianificazione finanziaria. Si legge appunto che è diminuita la percentuale di intervistati che pianificano e definiscono un bilancio familiare, il che appunto non va bene, e così come è aumentata la quota di investitori che risparmiano in modo occasionale, così, spot, perché casomai in questo momento mi sento che scommettendo oggi posso avere di più. E questa è una parte importante, proprio perché si deve perdere la concezione che la pianificazione finanziaria sia legata a una scommessa tra un momento di acquisto a valore più basso e un momento di vendita a valore più alto. Quindi sulla plusvalenza tra acquisto e vendita ne derivi il mio guadagno, perché si rimane nel solco dello scommettere, del cercare valore nella plusvalenza generata. Invece il valore va cercato nel tempo e nella crescita di quei risparmi, che non devono necessariamente essere riliquidati per vedere il cosiddetto capital gain, perché il capital gain non riscosso, cioè lasciato investito, è vero che è soggetto alla volatilità dei mercati, ma è altrettanto vero che è sempre lì a lavorare per noi. E in mercati particolarmente efficienti, come sono i mercati che vengono quotati in borsa, quelli di cui appunto più volte ho parlato, con gli indici di cui vi ho raccontato la storia, sono mercati che restituiscono cifre da capogiro in interesse composto, altra cosa che dovrebbe essere compresa, l'interesse composto. Quindi la parte centrale di questo nostro quarto appuntamento l'ho voluta dedicare a questo rapporto, perché è fondamentale appunto che gli italiani tengano bene le orecchie aperte per quello che riguarda le tematiche finanziarie. Sentiamoci il secondo pezzo musicale di oggi. Eccoci rientrati di nuovo in studio per la parte conclusiva di questo quarto appuntamento di Live Mercati. Siete sempre con Pierluigi Manfreda, che è la voce narrante, tra virgolette, di questo appuntamento. Io sono un consulente finanziario e quindi la mia formazione appartiene al mondo della pianificazione finanziaria, ma mi trovo molto spesso a ragionare con clienti, amici in genere, cercando di spostare l'attenzione sui tecnicismi della pianificazione finanziaria, che come ho detto più volte possono essere noiosi e non rimanere sicuramente all'interno della testa delle persone che si trovano appunto a parlarne, ma a sottolineare sempre di più l'importanza di spostare in avanti lo sguardo dell'investitore, che non deve vedersi come un giocatore al casinò, ma come una persona che sta utilizzando un asset importante del suo patrimonio, cioè una parte del suo risparmio, per agganciare quello strumento a un trend di crescita che, se siamo in grado di distogliere un attimo lo sguardo da questa pandemia della paura che i media vogliono propinarci quotidianamente, si rende conto che c'è un mondo che evolve. Evolve nelle crisi, nonostante le crisi, è proprio nelle crisi che germogliano, come dire, i semi di innovazione, di sviluppo. È in questi momenti, e vi voglio leggere due pagine di una rivista, non so se si può dire il nome, ma mi tireranno le orecchie dalla regia, ma lo faccio, è Wall Street Italia, ed è un magazine che ho avuto già occasione di forse di citare, non so se ho già detto il nome o no, comunque in precedenti occasioni intendo dire, nel quale ho trovato un articolo estremamente interessante. È di questo che si deve parlare quando si parla di pianificazione finanziaria, cioè dove sta andando il mondo, cosa sta succedendo nel mondo oltre l'inflazione, oltre le banche centrali, oltre la guerra, cosa sta succedendo. Bene, vi dico che sta succedendo che, per esempio, nel campo della climate change e delle energie rinnovabili, siamo già oggi nel futuro. Synelion, una azienda del Canton Ticino che attraverso l'impiego dell'energia solare è in grado di costruire, direi chimicamente, combustibili che non abbiano bisogno appunto della componente fossile, ma che siano idonei e, come dire, valenti sia per aerei, navi, camion, automobili con emissioni zero. Quindi, con l'utilizzo dell'energia solare e evidentemente processi chimici che in questo momento non è dato sapere, possono arrivare a produrre carburanti a impatto zero, e è un'azienda italiana. Poi c'è Solugen, che è un'azienda che si occupa della produzione di materiali sostenibili, che quindi combina biologia, chimica e tecnologia per andare a trasformare lo sciroppo di mais in prodotti chimici industriali utilizzando enzimi e catalisi metallica. Sembra fantascienza, eppure sono aziende che oggi già operano per quello che sarà il nostro domani, e il prodotto del loro lavoro, del loro impegno, esiste già oggi, è impiegabile. Mercati elettrici digitali condivisi per lo sviluppo delle rinnovabili. CityGrid, o CityGrid, è una startup britannica che sviluppa S-Chain, quindi che usa la tecnologia delle blockchain per ottimizzare i costi dell'energia prodotta per i consumatori, ridurre lo spreco di energia e accelerare la crescita delle rinnovabili. Utilizza appunto la blockchain per creare un registro distributivo per contabilizzare la produzione e il consumo di energia all'interno di una rete, consentendo lo scambio peer-to-peer dell'energia elettrica in eccesso sul mercato. Quindi, diciamo, sembra fantascienza, ma è in realtà già qui. O12, il processo di trasformazione della CO2 estratta da combustibili fossili. 12 è una società di trasformazione del carbonio, sta tentando di essere parte della soluzione trasformando la CO2 catturata in prodotti solitamente a base di combustibili fossili. Quindi c'è un mondo lì fuori che già opera oggi per regalare un futuro migliore a noi domani. E non stiamo parlando del 2100, stiamo parlando del prossimo futuro. Quindi, per esempio, la prima azienda di cui ho parlato, Synelion, sta già lavorando per il 2023. Quindi un qualche cosa di eccezionale, ma che non viene raccontato. È giusto preoccuparsi, è normale, ma è fondamentale capire che quando si va a pianificare l'impiego del nostro risparmio, che non può, per gli effetti legati all'inflazione e per mille altre questioni, essere relegato a rimanere giacente nei conti correnti, si deve considerare sempre che c'è un mondo fuori che va avanti, avanti inesorabilmente, ed è a quel mondo che dobbiamo guardare. Grazie, un saluto, alla prossima puntata. Yeah.